2 giugno in piazza Bocca della Verità sta cominciando la manifestazione, le nostre voci contano, le nostre vite contano, cittadino come te, diritti, cittadinanza e linguaggio. E sono qui con Maya dei giovani palestinesi di Roma che appunto le chiediamo con la classica domanda in piazza oggi perché?
Allora, in piazza oggi è fondamentale, penso, la presenza del popolo palestinese perché è uno dei popoli oppressi, come noi siamo qui per riportare non solo la voce del popolo palestinese, ma la voce di ogni popolo, come il popolo cileno, cubano. Gli afroamericani sono tutte vittime delle stesse violenze e delle stesse ingiustizie, per cui noi siamo qui per dire basta a questo razzismo, basta a queste violenze che vengono fatte nei loro confronti, cioè riteniamo che al XXI secolo non è possibile ancora fare distinzione tra le persone perché hanno semplicemente un colore bianco, nero, giallo. Siamo veramente tutti umani e secondo me tutti questi popoli oppressi devono tutti unirsi ed essere una mano sola per dire basta a tutte queste ingiustizie. E vorrei veramente ringraziare tanto i Black Lives Matter per aver invitato i giovani palestinesi, la comunità palestinese, perché in giorni come questi che tutti non vogliono parlare di Palestina, loro appunto stanno dando voce ad un popolo che è scomodo ormai.
Grazie mille Maya. Allora, sempre qui dalla piazza, sono qui con Martina dell'Associazione Libellula, oggi in piazza perché?
Perché la cittadinanza deve essere per tutti, non solo per chi nasce qui, anche se qui in Italia non c'è il diritto di nascita, non esiste questa legge, però la cittadinanza deve essere per tutti, perché tutti lavoriamo qui. Cresciamo qui, ci formiamo qui e abbiamo bisogno di essere riconosciuti come cittadini.
Esiste una penalizzazione maggiore per le persone trans rispetto al discorso della cittadinanza, comunque della registrazione anagrafica in questo paese?
Penso che l'Italia sia indietro su questo fatto perché io sono cittadina colombiana, nel mio paese ho diritto di avere i miei documenti femminili del mio genere che ho deciso di avere senza passare per nessun percorso medicale, nessun obbligo di andare da un giudice, che il giudice possa decidere su quello che io voglio fare del mio genere.
Ecco, tu sei appena tornata dalla Colombia, com'è la situazione in Colombia in questo momento?
La Colombia ora è un paese che soffre. Vede come ammazzano i suoi cittadini, le persone più giovani che vogliono avere un futuro migliore. C'è un governo di estrema destra che sta distruggendo i diritti di tutti, passa sopra i diritti umani e nessuno dice niente. La comunità internazionale finora non ha detto niente, non ha detto niente l'Europa, nessuno dice niente. E sono persone disperate che soffrono la fame. Ci sono più di 3 milioni di persone che non mangiano al giorno e 40. Il 42% della popolazione che non ha come arrivare alla fine del mese, ossia il 20 milioni di persone vivono sotto la soglia della povertà.
Grazie mille Martina, grazie per questo intervento, grazie per essere qui oggi e per richiamarci a questa responsabilità molto importante. Allora, sempre dalla piazza, cittadini come te, c'è stato appena adesso appunto l'intervento di Pensare Migrante, di Jasmine, che ha parlato, c'è stato un momento di silenzio per virgolette, suicidio, chiuse virgolette del CPR di Torino.
Allora sì, stamattina tra l'altro abbiamo portato questo manifesto anche a Via Cavour, appunto come controdenuncia rispetto a una giornata della Repubblica in cui assolutamente non ci riconosciamo perché è una Repubblica che non riconosce più i diritti delle persone, anzi ne abusa e li schiaccia ogni giorno. Il CPR nello specifico, Moussa Balde ha subito 3 volte ingiustizia. La prima volta quando è stato aggredito per strada con una violenza inaudita da 3 persone, 3 balordi a Ventimiglia. La seconda volta, quando è stato prelevato in ospedale prima che fosse in condizioni di uscire. La terza volta, quando è stato poi trattenuto nel CPR di Torino all'interno dell'ospedaletto, che conosciamo molto bene come luogo perché lo monitoriamo da almeno 15 anni. È un luogo di isolamento in cui non c'è alcuna assistenza alla persona. Mussa Baldi aveva anche una fragilità psichica che non è stata mai attenzionata. La sua domanda è la domanda che si rivolge a tutti: perché mi hanno rinchiuso qui? Ed è la domanda che noi continueremo a fare al governo finché questi luoghi non li chiuderanno. Anche adesso, durante la manifestazione Black Lives Matter, abbiamo riprovato a mettere questo striscione, che evidentemente è più pericoloso di quello che di un cecchino, perché dice la verità e dice che non è un suicidio, è un suicidio di Stato. I suicidi di Stato all'interno dei CPR sono all'ordine del giorno, perché sono luoghi di privazione della libertà assoluta, senza attenzione alla persona, perché nei CPR vengono poste persone senza il permesso di soggiorno, che quindi lo Stato ha posto in quell'imbuto. Oggi più che mai, dopo i decreti Salvini e dopo gli ultimi 20 anni di legge contro le persone in arrivo, abbiamo centinaia di persone che non riescono a regolarizzare la propria posizione per un muro enorme imposto proprio dalle amministrazioni e dalla burocrazia del paese, che si rifiuta di riconoscere i diritti delle persone, lasciandole in strada o lasciandole appunto senza un permesso. Siamo arrivati al punto in cui essere aggredito e chiedere giustizia viene invece punito, e una persona viene reclusa perché chiesto giustizia. Questa è una cosa di una gravità immensa, tant'è vero che le camere penali anche a Torino per la prima volta hanno finalmente preso posizione rispetto a quanto sta accadendo. Non è un episodio singolo, sono episodi giornalieri all'interno dei CPR. Il CPR di Brindisi, il CPR di Bari, il CPR di Gradisca di Sonza, abbiamo continue segnalazioni di tentati suicidi, di violenza da parte della polizia. Il CPR di Ponte Galeria, dove adesso ci sta una persona disabile con le stampelle e che prima ospitava, tra parentesi, le donne che per fortuna in questo momento non ci sono, donne vulnerabili, sfruttate, vittime di sfruttamento della prostituzione o dello sfruttamento di tipo lavorativo. Il CPR è l'imbuto, è la fase finale di un sistema che stritola le persone, di un governo che stritola le persone e le butta via, portandole. Noi crediamo che il governo sia stato la causa del suicidio di Mussa Balde, lo rivendicheremo con forza. Verità e giustizia per Balde, e ci possono togliere tutti gli striscioni. Questo è quanto, questa è la verità, non potranno cancellarla, e combatteremo fino alla fine per questo.
Intanto nel nostro podcast metteremo la foto dello striscione, perché siamo riusciti a farla prima che lo togliessero o vi chiedessero di toglierlo. E l'altra cosa che volevo chiederti è: puoi raccontare cos'è Pensare Migrante?
Pensare Migrante è un gruppo di attivisti che viene da diverse provenienze, anche di attivisti di lunga data, molti di noi fanno attivismo da circa 20 anni. Il nostro obiettivo è portare al centro le persone che arrivano. Troppo spesso la narrazione, anche oggi sono io Bianca che parlo, viene portata ai margini di chi invece potrebbe essere qui a lottare con noi. Sono le stesse persone che ci insegnano a lottare ogni giorno. Tutti i migranti in arrivo che combattono per un sogno, per la giustizia, che combattono contro i muri, ci riportano sempre noi stessi a lottare, perché noi siamo inginocchiati al potere. E la cosa è questa: fare in modo che tutta questa burocrazia, che li ha ridotti di fatti al silenzio, un muro vero e proprio, venga scalfita, venga abbattuta, perché anche essi possano nuovamente essere presenti a centinaia di migliaia. Non vediamo manifestazioni con un grosso quantitativo di persone migranti da oltre 20 anni. Ci sarà un motivo, colpa nostra, e non siamo in grado davvero di fare quello che invece loro sanno fare e fanno ogni giorno: lottare tutti insieme perché finalmente questo paese possa diventare la repubblica che noi ci immaginiamo possa uscire da una resistenza, cioè una repubblica dei diritti, una repubblica in cui le persone sentono di poter realizzare un sogno.
Grazie mille, Jasmine. Allora, sempre dalla piazza Bocca della Verità, e sono qui con Mohamed, che ci racconta adesso quali sono gli obiettivi di questa piazza e che cosa denuncia questa piazza rispetto all'applicazione della legge sulla cittadinanza.
Sì, ecco, noi abbiamo convocato questa piazza proprio oggi, il 2 giugno, con giorno simbolico, per chiedere al Comune di Roma l'applicazione dell'articolo 4 della 91-92, che è un articolo che che obbliga il Comune di Roma, come tutti i comuni d'Italia, a inviare una lettera ai neo maggiorenni, figli di immigrati, per informarli sulla procedura di cittadinanza. il comune di Roma, come molti comuni d'Italia, non fa questa, non applica questa procedura in senso corretto, perché invia la lettera solo alcune categorie di figli di immigrati, quelli che abitano in domicili regolari, residenze regolari, non nelle occupazioni, eccetera, e quindi cioè viene meno ai suoi compiti, alla lettera della legge, che dice letteralmente, secondo il decreto del 2013, le responsabilità dei genitori non possono, le responsabilità dei genitori e della pubblica amministrazione non possono ricadere sui figli, quindi le lettere andrebbero inviate a tutti e la procedura dovrebbe essere chiara e spiegata a tutti i figli di immigrati. Siamo qui per chiedere al Comune di applicare correttamente la procedura e di incontrarci per superare le criticità e problematicità che ci sono e che abbiamo rilevato e che abbiamo anche spiegato al Comune, che si rifiuta di incontrarci, nella persona dell'assessore De Santis, che è l'assessore che si dovrebbe occupare di questa roba qui.
Tra l'altro non c'è nessuna possibilità da parte, per esempio, di chi compie 18 anni di recarsi direttamente a questo ufficio senza ricevere questa lettera.
In realtà la possibilità c'è, però se ti manca l'informazione, se non puoi, come dire, capire fino in fondo qual è la procedura esatta, il rischio è che arrivi qua in ufficio, come è stato, che mi spieghiamo anche nel dossier che abbiamo pubblicato e lanciato oggi sui nostri siti insieme a Sant'Egidio, ActionAid e altre realtà che hanno collaborato con noi nella stesura di questo dossier. C'è il rischio che gli uffici del comune ti dicono è meglio non seguire questa procedura che è semplificata e seguire un'altra per residenza, perché magari ci sono dei problemi, delle incongruità nella residenza, nel periodo di residenza, perché magari abiti in un'occupazione o altro. Quindi in realtà la legge, l'articolo 4, serve proprio a evitare questo, interpretazioni da parte degli uffici o dei singoli funzionari, e serve a semplificare la procedura per tutti i neo maggiorenni nati in Italia da genitori stranieri. Serve a evitare le interpretazioni degli impiegati e dei funzionari.
Tra l'altro leggevo proprio nel vostro dossier che non è neanche così semplice questo percorso, nel senso che pur avendo la possibilità di dimostrare che hai una certificazione per cui sei sicuramente una persona nata in Italia, comunque bisogna portare anche tutta una serie di documenti, la frequenza della scuola, cioè delle cose assolutamente assurde, perché se il requisito è la nascita in Italia non si capisce poi perché bisogna dare queste prove della residenza permanente.
In realtà sì, le varie prove che vengono chieste molte volte sono arbitrarie oppure si sovrappongono, no? E quindi obbligano il minore a un percorso tortuoso per ottenere tutti i documenti, che non sempre è facile, si dà per scontato che è facile, ma non è sempre facile. Sarebbe l'articolo, diciamo, 4 è stato semplificato da questa interpretazione del 2013, da questo decreto del 2013, che lo dovrebbe rendere molto più semplice e agevole e sollevare anche gli uffici comunali da responsabilità. Ripeto, non è che non venga applicato in questo senso, molte volte crea disfunzioni negli uffici e problemi ai minori che devono fare gli slalom per procurarsi questi documenti. Sarebbe molto più agevole, soprattutto nel comune più grande di Roma, che potrebbe fare da capofila, di semplificare tutta la procedura e procedere per le vie più agevoli possibili, anche perché il bacino potenziale dei figli di immigrati è molto, ma molto più ampio di quello che racconta il Comune di Roma. A noi ci ha detto un migliaio e qualcosa di lettere che vengono inviate, è un numero molto ridicolo per il Comune di Roma.
E quindi voi avete fatto proprio una richiesta formale d'incontro che vi è stata negata?
Abbiamo fatto una richiesta formale d'incontro che è stata diciamo driblata dietro una risposta diciamo un po' ambigua del tipo l'assessore vi incontrerà, ma se voi presentate delle proposte. Noi abbiamo presentato delle problematicità, abbiamo chiesto l'incontro per affrontarle. Ora è logico che adesso tutti i comuni sono abituati che la questione della cittadinanza è una palla che hanno sempre gettato nel campo del Parlamento, perché hanno sempre detto a noi non ci riguarda, riguarda la riforma della 91-92. Una volta che gli si prospetta il problema in casa, quindi nella loro amministrazione, nei loro uffici, si trovano un po' come dire, spiazzati, soprattutto sotto le elezioni. Però è vero pure che questa roba dell'articolo 4 è una roba vecchia ormai come procedura, è il decreto interpretativo di cui stiamo parlando, è del 2013, non è un articolo recente, quindi prima o poi va affrontato, e noi abbiamo sempre cercato di non farne una questione di partito o di singola amministrazione, nel senso che adesso lo chiediamo a questa amministrazione, ma ci rendiamo conto che è un problema che si trascina anche da amministrazioni precedenti che si dicevano amiche delle seconde generazioni, eccetera. Quindi prima o poi va affrontato. Ora, il primo che comincerà a affrontarlo, secondo noi, è il primo coraggioso che poi molto probabilmente risolverà il problema. Dopodiché che se ne faccia sempre una questione, come dire, di polemica elettorale, di polemica politica, non se ne esce secondo me da questa questione, anche perché la cittadinanza comporta ora come adesso in Italia dei diritti, cioè il diritto di accedere alla casa, ai servizi, eccetera, in modo non polemico e non strumentale, no? Come si fa molte volte. Quindi e anche ai posti di lavoro, per dire, no, nell'amministrazione, eccetera. Quindi affrontiamolo il più velocemente possibile, ecco. Oltretutto, se tu hai il famoso documento puoi anche votare, quindi secondo noi chi risolve questo problema ha anche la riconoscenza di chi poi magari andrà a votare le prossime elezioni, quindi va affrontato il primo possibile.
Grazie mille Mohamed. Allora, sempre dalla piazza, sono qui con Mary dell'UDS e di Link, quindi studenti superiori e studenti dell'università. Appena finito il suo bellissimo intervento, e quindi raccontaci.
Beh, diciamo che io da studentessa, diciamo anche liceale, ad arrivare all'università, ho affrontato tante difficoltà dal fatto che non ho la cittadinanza, quindi per questo ci tenevamo comunque a portare in piazza questa tematica, perché molte, diciamo, studentesse e studenti si sentono anche persone di serie B all'interno dei luoghi di sapere, come dicevo nell'intervento. Non possiamo candidarci ai concorsi pubblici, non possiamo andare in Erasmus o semplicemente fare gli scambi culturali. Quindi davvero la cittadinanza è qualcosa che ci blocca anche a rimanere costantemente in questo paese senza poter neanche farci un viaggio tranquillamente. E senza pensare a un voler pure studiare all'estero diventa difficile, quindi davvero per questo siamo scesi in piazza oggi.
E poi raccontavi anche del perché questa difficoltà per l'Erasmus.
Perché, come dicevo prima, se hai il permesso di soggiorno puoi soggiornare solo 90 giorni in un paese comunque che fa parte dello spazio Schengen. Cosa vuol dire? Che una volta scaduti questi tre mesi devi andare a richiedere il visto al paese ospitante, che là la burocrazia dura tantissimo. Forse un tempo davvero tantissimo per uno studente che ha solo bisogno di farsi
Ecco, tu parlavi nel tuo intervento della necessità di avere maggiore informazione all'interno delle scuole. Che cosa secondo te ci vorrebbe?
Assolutamente sensibilizzare soprattutto la tematica, parlarne, far sapere ai ragazzi che all'interno delle scuole ci sono persone che non hanno le stesse opportunità dei loro compagni e quindi sia all'università, alle scuole. Io durante tutti i miei anni delle superiori non si è mai parlato di cittadinanza e la maggior parte dei ragazzi è là che riceve la lettera alla cittadinanza, che spesso non viene neanche mandato, come dicevo, dai comuni. Quindi davvero parlarne all'interno delle scuole, all'interno anche delle università è importante, in modo che chi ha il privilegio sa di avere questo privilegio, ma anche in modo da poter sostenere e diventare un alleato anche nei confronti dei suoi compagni.
Grazie mille Mary. Allora, sempre dalla piazza, sono qui con Enrica di Non Una di Meno Roma, che ha appena terminato il suo intervento, un intervento centrato sul discorso della relazione tra cittadinanza e oppressione di genere.
Sì, innanzitutto ci tengo a precisare che questo discorso è anche l'elaborazione che è uscita dai tavoli di Non Una di Meno. E dei tavoli, le assemblee, il percorso di Non Una di Meno, a cui hanno partecipato tantissime figlie e donne migranti e hanno messo in primo piano appunto la relazione tra oppressione di genere e assenza di cittadinanza. Innanzitutto perché basta pensare a cosa significa in realtà essere vincolati al permesso di soggiorno per motivi familiari, significa in realtà essere vincolati al permesso di soggiorno del padre, del marito, e spesso l'unica via per affrancarsi è proprio quella di passare magari dal controllo di un padre al controllo di un marito. E quando si fa la domanda per la cittadinanza, spessissimo le ragazze non hanno, le ragazze o le donne, non hanno il controllo su quelle risorse reddituali che bisogna dimostrare. Bisogna dimostrare un reddito e il reddito deve essere quello che risulta dalla busta paga. Tutto il lavoro di cura che le donne, di riproduzione sociale che le donne fanno all'interno delle mura domestiche a favore di padri e mariti, o anche che fanno al nero quando sono precarie, quando lavorano nei servizi alla persona, tutto quello non conta. Per quanto riguarda la casa, conta appunto la titolarità del contratto di affitto e chi ce l'ha? Ce l'ha il padre, ce l'ha il marito. Allora spesso questi meccanismi, ma davvero molto più spesso di quanto noi crediamo, si risolvono in una doppia violenza, nell'impossibilità di uscire da relazioni violente, di uscire da relazioni familiari quando si è figlie e ti vengono imposte delle regole che non vuoi seguire, o di uscire da una relazione sentimentale. Io penso che sia venuto il momento di dire che il principio dello ius sanguinis è un principio che riafferma relazioni patriarcali di oppressione, lo riafferma quando non possiamo trasmettere ai nostri figli la cittadinanza del posto dove viviamo, quando ci impedisce percorsi di autonomia dalla violenza. Ma lo riafferma nel lavoro, lo riafferma nella scuola, lo riafferma nell'università, lo riafferma nella cultura. Io mi occupo di diritto da tanti anni, ormai da 20 anni, e mi occupo di diritto dell'immigrazione ormai da 20 anni. Spesso mi sento ormai dopo 20 anni a disagio quando a essere invitata a un convegno dove si parla di questi temi vado io, perché nelle università non ci sono a insegnare diritto le figlie e i figli dei migranti, ma non ci sono perché la cittadinanza riproduce questo impedimento, riproduce queste relazioni. Se non hai la cittadinanza difficilmente riesci a fare un dottorato che magari prevede un periodo di studio all'estero, difficilmente ti specializzi a studiare in altri paesi d'Europa. Quindi l'assenza di cittadinanza oggi è sempre più, i limiti all'accesso alla cittadinanza sono sempre più un privilegio che in realtà conservano uno status quo della società che è imposto coercitivamente, perché non viviamo in una società omogenea, mentre la scuola, la cultura e soprattutto i posti di potere, l'accademia, la cultura alta, cosa ci restituisce? Ci restituisce un'omogeneità che in realtà è coazione all'omogeneità, ci restituisce un blocco al cambiamento che è l'humus dove il razzismo si produce, cresce, prolifera, perché il razzismo, non dimentichiamocelo mai, è strettamente connesso al sessismo, ma è strettamente connesso alle situazioni poi anche di sfruttamento che questo produce. Allora io penso che sia veramente il caso di dire che basta, non dobbiamo più pensare che la cittadinanza a chi è nato in Italia è una concessione. In realtà il limite ad accedervi è una discriminazione, e rivendicare la cittadinanza è il primo passo anche per decostruirla, per decostruire questa omogeneità, per decostruire questi meccanismi di oppressione, ed è per questo che oggi siamo qui in piazza con Black Lives Matter a sostenerli.
Grazie Enrica, tra l'altro abbiamo concluso questa intervista anche con la chiusura della piazza, una piazza che è stata estremamente viva, attraversata anche dalla musica del DJ, ma anche dalla musica di due artisti piemontesi che sono arrivati con la Ghironda e hanno cantato con noi Bella Ciao, anche con questo gioco molto importante, gioco azione, che è la Privilege Walk, che ancora una volta ha mostrato come chi vada in avanti poi siano sempre le persone bianche con i documenti e quindi con la possibilità di fare un certo tipo di percorso all'interno della società, mentre restano indietro le solite le persone che appunto non possono richiedere la cittadinanza, le persone a cui non viene riconosciuto il diritto nonostante siano nate in questo paese, nonostante in questo paese vivano. E c'è stato anche questo intervento appunto di Joe, che ha sottolineato che basta anche parlare soltanto della cittadinanza per chi è nato qui, che la cittadinanza è un diritto, che le persone che vivono e si trovano in un paese hanno il diritto di partecipare alla vita politica, alla vita sociale, alla vita del paese in cui si trovano, e quindi di avere riconosciuti anche questi, tutti questi diritti. Ricordiamo anche l'intervento di Martina dell'associazione trans, che ha sottolineato come appunto ci sia poi una doppia discriminazione, non solo per persone appunto nate in questo paese, che in questo paese vivono, ma determinata anche dal fatto della discriminazione poi di genere all'interno delle nostre vite. Quindi con questa piazza e con questa musica e con questo calore e voglia di continuare, di andare avanti con questa campagna per la cittadinanza, chiudiamo il nostro collegamento dalla piazza Bocca della Verità oggi 2 giugno, festa della Repubblica, una Repubblica che in questo momento non è ancora la Repubblica che vogliamo.